From the conference center at Temple Square
dal centro delle conferenze nella piazza del Tempio di Salt Lake City, vi trasmettiamo la 184esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, con oratori scelti tra le autorità generali e i dirigenti generali della Chiesa. La musica per questa sessione è offerta dal coro del Tabernacolo Mormone. Questa trasmissione è fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. Sono vietati la riproduzione, la registrazione, la trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto.
Il presidente Henry B. Eyring,
primo consigliere della prima presidenza della Chiesa, dirigerà questa sessione.
Fratelli e sorelle, vi diamo il benvenuto questo pomeriggio alla quinta e ultima sessione della 184esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Il presidente Thomas Monson, che presiede alla conferenza, ha chiesto a me di dirigere questa sessione. Mandiamo un saluto ai membri della Chiesa e ai molti amici che seguono questa riunione in ogni parte del mondo per radio, televisione, internet o via satellite. La musica per questa sessione sarà offerta dal coro del Tabernacolo Mormone sotto la direzione di Mark Wilberg e Ryan Murphy, con Bonnie Goodliffe e Linda Margetts all'organo. Il coro aprirà questa riunione cantando Lord Mighty God Appearing. La preghiera di apertura sarà offerta dall'anziano David Evans dei 70.
Thank you.
Nostro amato Padre nei cieli, all'inizio di quest'ultima sessione della conferenza generale veniamo a te e esprimiamo la nostra profonda gratitudine per le benedizioni e l'istruzione che abbiamo ricevuto qui, riuniti insieme dai tuoi profeti, apostoli e dagli altri che ci hanno parlato. Padre, abbiamo atteso con anticipazione questo fine settimana e siamo grati per l'opportunità che abbiamo avuto di essere qui, di essere rafforzati nella nostra fede e di aver potuto udire la tua parola. Chiediamo che il tuo spirito, la tua pace siano qui con noi durante questa sessione affinché comprendiamo ciò che verrà detto e affinché possiamo mettere in pratica queste cose. Ti chiediamo di benedire coloro che parleranno e coloro che canteranno e che lo Spirito sia qui con noi. Padre, siamo grati per la benedizione che abbiamo di poter sostenere Presidente Monson, i suoi consiglieri e gli apostoli. E ti chiediamo di benedire tutti loro in ogni circostanza della vita. Dedichiamo a te questa riunione e diciamo queste cose nel nome di Gesù Cristo. Amen.
We will now be pleased to hear.
Avremo ora il piacere di ascoltare l'anziano Russell Ballard e l'anziano Richard Scott del Quorum dei Dodici Apostoli. Seguirà l'anziano Carlos Godoy dei 70, il quale porterà il suo messaggio nella sua lingua madre, il portoghese. Sottotitoli in inglese verranno mostrati sugli schermi del centro delle conferenze.
Di recente uno dei miei amici ha portato suo figlio a fare un'escursione lungo il fiume Colorado attraverso il Cataract Canyon nello Utah orientale. Il canyon è famoso per i suoi 23 chilometri di rapide spumeggianti che possono essere particolarmente pericolose. Per prepararsi alla loro avventura hanno esaminato attentamente il sito internet dell'Agenzia dei Parchi Nazionali, che contiene informazioni importanti sulla preparazione personale, sui pericoli comuni e nascosti. Prima dell'escursione, un'esperta guida fluviale ha dato importanti istruzioni sulla sicurezza, sottolineando tre regole chiave che avrebbero garantito un viaggio sicuro attraverso le rapide. Regola numero 1: rimanete sulla barca. Regola numero 2: indossate sempre il giubbotto di salvataggio. Regola numero 3: tenetevi sempre con entrambe le mani. Poi ha ripetuto di nuovo, con ancora maggiore enfasi, soprattutto ricordate la regola numero 1: rimanete sulla barca. Questa avventura mi ricorda il nostro viaggio terreno. Durante la nostra esistenza, la maggior parte di noi attraversa momenti in cui si gode le acque tranquille della vita. Altre volte incontriamo rapide spumeggianti paragonabili metaforicamente a quel tratto di 23 chilometri che attraversa il Cataract Canyon. Prove che possono includere problemi di salute fisica e mentale, la perdita di una persona cara, speranze e sogni infranti e per qualcuno persino crisi di fede, quando posto di fronte ai problemi, alle domande e ai dubbi della vita. Il Signore, nella sua bontà, ci ha fornito l'aiuto necessario, tra cui una barca, attrezzature essenziali come i giubbotti di salvataggio e guide fluviali esperte che offrono consigli e istruzioni sulla sicurezza, in modo da assisterci nel nostro cammino lungo il fiume della vita fino alla nostra destinazione finale. Riflettiamo sulla regola numero 1: rimanete sulla barca. Il presidente Brigham Young, di solito, usava l'espressione «la vecchia nave Sion» come metafora per la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni. Una volta disse: siamo in mezzo al mare, arriva una tempesta e, come dicono i marinai, la nave procede con grande difficoltà. Io non intendo rimanere qui, dice uno, non credo che questa sia la nave Sion, ma siamo in mezzo al mare, non importa, io non rimango qui. Così dicendo, egli si toglie la giacca e si butta in mare. Affogherà? Sì. Lo stesso accade a coloro che lasciano questa chiesa. La chiesa è la vecchia nave Sion, non abbandoniamola. In un'altra occasione, il presidente Young disse di essere preoccupato anche che le persone si smarrissero quando venivano benedette, quando la vita andava bene. E in un clima mite, quando la vecchia nave Sion naviga con una brezza leggera e tutto è tranquillo in coperta, che alcuni fratelli vogliono allontanarsi con le scialuppe per farsi una nuotata, alcuni finiscono per annegare, altri vanno alla deriva e altri ancora ritornano sulla nave. Restiamo sulla vecchia nave ed essa ci porterà sani e salvi nel porto. Non dovete preoccuparvi. Infine, il presidente Young ricordò ai santi: siamo sulla vecchia nave Sion. Dio è al timone e vi rimarrà. Va tutto bene. Cantate alleluia, perché il Signore è qui. Egli comanda, guida e dirige. Se le persone avranno fiducia incondizionata nel loro Dio, senza dimenticare mai né Lui né le loro alleanze, Egli le porterà in salvo. Date le difficoltà che noi tutti affrontiamo oggi, come rimaniamo sulla vecchia nave Sion? Ecco come. Dobbiamo mettere in atto una continua conversione, accrescendo la nostra fede in Gesù Cristo e la nostra fedeltà al suo Vangelo durante tutta la nostra vita. Non solo una volta, ma costantemente. Alma chiese: ed ora ecco, io vi dico, fratelli miei, se avete provato un mutamento di cuore, se vi siete sentiti di cantare il canto dell'amore che redime, vorrei chiedervi: potete sentirvi così ora? Le guide fluviali esperte di oggi possono essere paragonate agli apostoli, ai profeti, agli ispirati dirigenti locali del sacerdozio e delle organizzazioni ausiliarie della Chiesa. Essi ci aiutano ad arrivare sani e salvi alla nostra destinazione finale. Recentemente ho parlato al seminario per i nuovi presidenti di missione e a questi dirigenti ho consigliato: fate in modo che i missionari guardino sempre i dirigenti della Chiesa. Noi non vi condurremo fuori strada. Non può accadere. Quando insegnate ai missionari di concentrare il loro sguardo su di noi, insegnate loro a non seguire mai coloro che credono di sapere come amministrare gli affari della Chiesa meglio di quanto facciano il Padre Celeste e il Signore Gesù Cristo tramite i dirigenti del sacerdozio che hanno le chiavi per presiedere. Durante il mio ministero ho scoperto che coloro che si sono smarriti e sono confusi sono di solito quelli che hanno dimenticato più spesso che quando la prima presidenza e il quorum dei dodici parlano all'unisono, rappresentano la voce del Signore per quel momento. Il Signore ci ricorda che sia dalla mia propria voce o dalla voce dei miei servitori è lo stesso. In altre parole, essi lasciano la vecchia nave Sion, si allontanano, cadono in apostasia, tragicamente spesso affrontano conseguenze indesiderate a breve termine e alla fine, a lungo termine, non solo per loro stessi, ma anche per le loro famiglie. I nostri dirigenti locali della Chiesa, come le guide fluviali esperte, hanno imparato dalle loro esperienze di vita. sono stati addestrati e consigliati da apostoli, da profeti e da altri dirigenti della Chiesa. E soprattutto hanno avuto come mentore il Signore stesso. A maggio di quest'anno, in un'occasione della riunione del sistema educativo, ho parlato ai giovani adulti della Chiesa. Ho detto loro: ho sentito dire che alcuni pensano che i dirigenti della Chiesa vivano sotto una campana di vetro. Dimenticano che siamo uomini e donne con esperienza, che abbiamo vissuto in moltissimi luoghi e lavorato con tante persone con percorsi diversi alle spalle. Il nostro incarico ci porta letteralmente in tutto il mondo a incontrare leader internazionali della politica, della religione, delle organizzazioni umanitarie. Benché siamo stati a Washington, alla Casa Bianca, e abbiamo incontrato i leader delle nazioni e delle religioni di tutto il mondo, siamo anche stati nelle case e dalle persone più umili della terra. Se pensate attentamente alla nostra vita e al nostro ministero, probabilmente concorderete che vediamo e conosciamo il mondo come pochi altri. Vi renderete conto che viviamo meno sotto una campana di vetro della maggior parte delle persone. C'è qualcosa in merito alla saggezza individuale e di gruppo dei fratelli che dovrebbe essere di conforto. Abbiamo vissuto di tutto, incluse le conseguenze delle varie leggi e linee di condotta governative, delusioni, tragedie e perdite nelle nostre famiglie. Capiamo quello che state attraversando. Insieme alla regola numero 1, così come l'ho applicata io, ricordate le regole numero 2 e 3. Indossate sempre un giubbotto di salvataggio e tenetevi stretti con entrambe le mani. Le parole del Signore, riportate nelle Scritture, negli insegnamenti degli apostoli e dei profeti, ci offrono consigli e guida che, quando seguiti, agiranno come giubbotti di salvataggio spirituali e ci aiuteranno a sapere come tenerci stretti con entrambe le mani. Dobbiamo diventare come i figli di Mosia, che si erano rafforzati nella conoscenza della verità. Possiamo diventare uomini e donne di sano intendimento. Questo può essere realizzato solo scrutando diligentemente le Scritture per poter conoscere la parola di Dio. Quando scrutiamo le Scritture, le parole degli apostoli e dei profeti, sia moderni che antichi, dobbiamo concentrarci nello studiare, nell'applicare e nell'amare la dottrina di Cristo. Oltre a sviluppare l'abitudine di leggere individualmente le Scritture, dobbiamo essere come i figli di Mosia e dedicarci a lungo alla preghiera e al digiuno. Sembra che queste cose, difficili da quantificare, siano di grande importanza. Rimanete concentrati su queste cose semplici ed evitate le distrazioni. Quando mi è capitato di incontrare persone che non sono rimaste sulla barca e che non si sono tenute strette con entrambe le mani durante i periodi di difficoltà, o che non sono rimaste sulla barca durante i periodi di relativa calma, ho osservato come molte di loro abbiano smesso di concentrarsi sulle verità fondamentali del Vangelo. In primo luogo, i motivi per cui si sono unite alla Chiesa, i motivi per cui sono rimaste attive e completamente devote nel vivere le norme del Vangelo e nel benedire gli altri tramite un servizio consacrato e fedele, e i modi in cui la Chiesa è stata nella loro vita un luogo di crescita e di nutrimento spirituali. Joseph Smith insegnò questa verità fondamentale. I principi fondamentali della nostra religione sono la testimonianza degli apostoli e dei profeti riguardo a Gesù Cristo, che egli morì, fu sepolto, risuscitò il terzo giorno e ascese al cielo. Tutte le altre cose inerenti alla nostra religione sono soltanto un complemento. Se rimaniamo concentrati sul Signore, ci viene promessa una benedizione senza pari. Pertanto, voi dovete spingervi innanzi con costanza in Cristo, avendo un perfetto fulgore di speranza e amore verso Dio e verso tutti gli uomini. Pertanto, se vi spingerete innanzi nutrendovi abbondantemente della parola di Cristo e persevererete fino alla fine, ecco, così dice il Padre, avrete la vita eterna. A volte santi degli ultimi giorni fedeli e simpatizzanti sinceri cominciano a concentrarsi sui complementi invece che sui principi fondamentali. Vale a dire, Satana tenta a distrarci dal messaggio chiaro e semplice del Vangelo restaurato. Chi si lascia distrarre in questo modo spesso smette di prendere il sacramento perché inizia a concentrarsi su pratiche o insegnamenti meno importanti, fino a esserne ossessionato. Altri potrebbero concentrarsi su domande e dubbi che si stanno ponendo. Ovviamente avere domande e dubbi non è in contraddizione con un discepolato devoto. Di recente il Consiglio della Prima Presidenza e del Quorum dei Dodici Apostoli ha dichiarato: ci rendiamo conto che di tanto in tanto i membri della Chiesa possano avere domande sulla dottrina, sulla storia o sulle pratiche della Chiesa. I membri sono sempre liberi di porre domande e di cercare con dedizione una comprensione maggiore. Ricordate, Joseph Smith stesso aveva delle domande che diedero il via alla restaurazione. Egli era un ricercatore e come Abramo trovò le risposte alle domande della vita più importanti. Le domande importanti sono incentrate su ciò che conta di più: il piano del Padre Celeste e l'espiazione del Salvatore. La nostra ricerca deve indurci a diventare discepoli premurosi, gentili, affettuosi, pronti a perdonare, pazienti e devoti. Come ha insegnato Paolo, dobbiamo essere disposti a portare i pesi gli uni degli altri e così adempiere la legge di Cristo. Portare i fardelli gli uni degli altri include aiutare, sostenere e comprendere chiunque, compresi i malati, gli infermi, i poveri nello spirito e nel corpo, i ricercatori e i travagliati, e anche gli altri membri discepoli, tra cui i dirigenti della Chiesa, chiamati dal Signore a servire per un certo periodo. Fratelli e sorelle, rimanete sulla barca. Usate il vostro giubbotto di salvataggio. Tenetevi stretti con entrambe le mani. Evitate le distrazioni. E se qualcuno di voi è caduto dalla barca, lo cercheremo, lo troveremo, ci occuperemo di lui e lo riporteremo sano e salvo sulla vecchia nave Sion, dove Dio, nostro Padre, il Signore Gesù Cristo sono al timone e ci porteranno in salvo. Di questo rendo testimonianza, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
When Adam and Eve,
quando Adamo ed Eva erano nel giardino di Eden, ricevevano in abbondanza tutto quello che serviva loro per il sostentamento giornaliero. Non avevano difficoltà, prove o sofferenze. Dato che non avevano mai vissuto momenti difficili, essi non sapevano di poter essere felici, non si erano mai sentiti turbati, quindi non potevano provare pace. Alla fine, Adamo ed Eva trasgredirono il comandamento di non mangiare del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male. Facendolo, non furono più in uno stato di innocenza. Iniziarono a sperimentare i principi dell'opposizione. Iniziarono a sperimentare la malattia che li rendeva deboli. Iniziarono a provare tristezza e anche gioia. Poiché Adamo ed Eva mangiarono del frutto proibito, la conoscenza del bene e del male fu portata nel mondo. La loro scelta permise a ciascuno di noi di venire su questa terra per essere messo alla prova. Siamo benedetti con l'arbitrio, che è la capacità di prendere decisioni e di assumercene la responsabilità. La caduta ha permesso che nella vita provassimo sia la felicità che la tristezza. Siamo capaci di comprendere la pace perché proviamo il turbamento. Il nostro Padre Celeste sapeva che ci sarebbe successo, fa tutto parte del suo piano perfetto di felicità. Per mezzo della vita del suo Figlio perfettamente obbediente, Gesù Cristo, il nostro Salvatore, egli preparò la via che permette all'espiazione di quest'ultimo di superare ogni difficoltà che possiamo incontrare nella vita. Viviamo in tempi difficili. Non serve che elenchi tutte le cause del male nel mondo. Non serve descrivere tutte le difficoltà e tutti i dolori possibili che fanno parte della vita terrena. Ognuno di noi è intimamente conscio delle proprie battaglie contro le tentazioni, il dolore e la tristezza. Nella vita preterrena ci è stato insegnato che il motivo per cui siamo qui è essere misurati, testati e messi alla prova. Sapevamo che avremmo affrontato i mali dell'avversario. A volte possiamo sentirci più consapevoli delle cose negative e della mortalità che di quelle positive. Il profeta lei insegnò: poiché è necessario che ci sia un'opposizione in tutte le cose. Nonostante tutte le prove negative che abbiamo nella vita, dobbiamo prenderci il tempo di esercitare attivamente la nostra fede. Tale esercizio invita nella nostra vita il potere positivo e colmo di fede dell'espiazione di Gesù Cristo. Il nostro Padre Celeste ci ha dato gli strumenti che ci aiutano a venire a Cristo e a esercitare fede nella sua espiazione. Quando tali strumenti diventano abitudini irrinunciabili, forniscono il modo più semplice per trovare pace nelle difficoltà della vita. Oggi ho scelto di trattare 4 di questi strumenti. Mentre parlo, potreste valutare l'uso personale che fate di ogni strumento, poi cercate la guida del Signore per decidere come potete utilizzarne ciascuno al meglio. Il primo strumento è la preghiera. Scegliete di conversare spesso con il vostro Padre Celeste. Dedicate del tempo ogni giorno per confidargli pensieri e sentimenti. Parlategli di tutto ciò che vi preoccupa. A lui interessano gli aspetti più importanti e anche quelli più comuni della vostra vita. Parlategli dell'intera gamma dei sentimenti e delle vostre esperienze. Poiché rispetta la vostra capacità di scegliere, il Padre Celeste non vi costringerà mai a pregarlo. Tuttavia, se eserciterete tale capacità e lo includerete in ogni aspetto della vita quotidiana, il vostro cuore comincerà a colmarsi di briosa pace. Tale pace darà una luce eterna alle vostre battaglie. Vi aiuterà a gestire tali difficoltà da una prospettiva eterna. Genitori, contribuite a salvaguardare i vostri figli armandoli mattina e sera con il potere della preghiera familiare. I vostri figli sono bombardati ogni giorno da mali come la lussuria, l'avidità, l'orgoglio e da numerosi altri comportamenti peccaminosi. Proteggete i vostri figli dall'influenza negativa del mondo, fortificandoli con le potenti benedizioni che derivano dalla preghiera familiare. La preghiera familiare deve essere una priorità non negoziabile nella vita di ogni giorno. Il secondo strumento è lo studio della parola di Dio contenuta nelle scritture e delle parole dei profeti viventi. Noi parliamo con Dio attraverso la preghiera. Egli ci risponde più spesso attraverso la sua parola scritta. Per sapere com'è e che cosa suscita la voce del Divino, leggete le sue parole, studiate le scritture e meditatele. Rendetele parte integrante della vostra vita quotidiana. Se volete che i vostri figli riconoscano e comprendano i suggerimenti dello Spirito e agiscano in base a essi, dovete studiare le scritture insieme a loro. Non credete alla bugia di Satana, secondo cui non avete tempo per studiare le scritture. Scegliete di dedicare del tempo al loro studio. Nutrirsi della parola di Dio ogni giorno è più importante del sonno, della scuola, del lavoro, degli spettacoli televisivi, dei videogiochi e dei social media. Forse dovrete riorganizzare le vostre priorità per riservare del tempo allo studio della parola di Dio. Se è il caso, fatelo. Ci sono molte promesse profetiche sulle benedizioni che derivano dallo studio quotidiano delle scritture. Aggiungo la mia voce a questa promessa. Se dedicherete del tempo ogni giorno, personalmente e con la famiglia, allo studio della parola di Dio, la pace prevarrà nella vostra vita. Tale pace non giungerà dal mondo esterno. La pace giungerà dall'interno della vostra casa, dalla vostra famiglia, da dentro il vostro cuore. Sarà un dono dello Spirito. Irradierà da voi per influenzare gli altri nel mondo che vi circonda. Starete facendo qualcosa di molto importante per contribuire alla pace cumulativa del mondo. Non sto dicendo che non avrete più difficoltà nella vita. Ricordate, quando Adamo ed Eva erano nel giardino, le difficoltà non esistevano, eppure essi erano incapaci di provare felicità, gioia e pace. Le difficoltà sono una parte importante della vita eterna, terrena. Grazie allo studio quotidiano e costante delle scritture, troverete pace nella confusione che vi circonda e forza per resistere alle tentazioni. Svilupperete una forte fede nella grazia di Dio e saprete che, mediante l'espiazione di Gesù Cristo, tutto si aggiusterà secondo i tempi stabiliti da Dio. Mentre vi impegnate per rafforzare la vostra famiglia e per coltivare la pace, ricordate questo terzo strumento, la serata familiare settimanale. Attenti a non rendere la vostra serata familiare una cosa improvvisata in un giorno caotico. Decidete che il lunedì sera la vostra famiglia starà a casa insieme per la serata. Non permettete che impegni di lavoro, sport, attività extrascolastiche, compiti o qualunque altra cosa diventino più importanti del tempo che trascorrerete insieme a casa con la famiglia. Il modo in cui strutturate la serata non è tanto importante quanto il tempo che vi investite. Dovete insegnare il Vangelo sia in modo formale che informale. Rendetela un'esperienza significativa per ciascun membro della famiglia. La serata familiare è un momento prezioso per rendere testimonianza in un ambiente sicuro. Acquisire abilità di insegnamento, pianificazione e organizzazione. Rafforzare i legami familiari, sviluppare tradizioni di famiglia, conversare e, cosa più importante, divertirsi. Alla scorsa conferenza di aprile, la sorella Linda S. Reeves ha dichiarato con coraggio: devo rendere testimonianza delle benedizioni che scaturiscono dallo studio delle scritture, dalla preghiera quotidiani e dalla serata familiare settimanale. Proprio queste sono le abitudini che aiutano a eliminare lo stress, a dare direzione alla nostra vita e a proteggere ulteriormente la nostra casa. La sorella Reeves è una donna molto saggia. Vi esorto fortemente a ottenere una testimonianza di queste tre abitudini cruciali. Il quarto strumento è l'andare al Tempio. Tutti noi sappiamo che sulla Terra non esiste luogo più pacifico dei Templi di Dio. Se non avete una raccomandazione per il Tempio, qualificatevi per riceverla. Quando avete la raccomandazione, usatela spesso. Programmate visite regolari al Tempio. Non permettete a niente o a nessuno di impedirvi di andarci. Mentre vi trovate al Tempio, ascoltate le parole delle ordinanze, meditatele, pregate al riguardo e cercate di comprenderne il significato. Il Tempio è uno dei posti migliori in cui comprendere il potere dell'espiazione di Gesù Cristo. Cercatelo lì. Ricordate che molte più benedizioni giungono dal portare i nomi dei vostri familiari al Tempio. Questi quattro strumenti sono abitudini fondamentali per la salvaguardia della vostra vita nel potere dell'espiazione di Gesù Cristo. Ricordate, il nostro Salvatore è il principe della pace. La pace in questa vita terrena deriva dal suo sacrificio espiatorio. Quando preghiamo immancabilmente mattina e sera, studiamo le scritture ogni giorno, facciamo la serata familiare ogni settimana e ci richiamo al Tempio regolarmente, rispondiamo attivamente al suo invito a venire a Lui. Più sviluppiamo tali abitudini, più Satana è ansioso di farci del male, ma è sempre meno in grado di farlo. Utilizzando questi strumenti, esercitiamo la nostra capacità di scegliere per accettare appieno i doni del sacrificio espiatorio di Cristo. Non sto dicendo che facendo queste cose tutte le battaglie della vita svaniranno. Siamo venuti al mondo proprio per crescere grazie alle sofferenze e alle prove. Le difficoltà ci aiuteranno a diventare più simili al nostro Padre Celeste e l'espiazione di Gesù Cristo ci permette di sopportarle. Attesto che quando veniamo a Lui attivamente possiamo resistere a ogni tentazione, ogni dolore, ogni difficoltà che affrontiamo. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Che privilegio poter fare parte di questo momento storico.
Quale privilegio è far parte di questo momento storico in cui coloro che parleranno durante la conferenza generale potranno scegliere di farlo nella loro lingua natia. L'ultima volta che ho parlato da questo pulpito ero preoccupato del mio accento inglese. Ora ciò che mi preoccupa è la rapidità del mio portoghese. Non voglio parlare più velocemente dei sottotitoli. Nella nostra vita tutti noi abbiamo avuto e avremo momenti di grandi scelte. Devo intraprendere questa o quest'altra professione? Devo svolgere una missione? È la persona giusta da sposare? In tali situazioni che riguardano diversi ambiti della nostra vita, un piccolo cambio di direzione può avere conseguenze future significative. Usando le parole del presidente Dieter Uchtdorf, Negli anni trascorsi al servizio del Signore e in occasione di innumerevoli interviste, ho appreso che la differenza tra felicità e infelicità per il singolo, per una coppia sposata, per una famiglia, spesso deriva da un errore di solo pochi gradi. Come possiamo evitare questi piccoli errori di calcolo? Racconterò un'esperienza personale per illustrare il mio messaggio. Alla fine degli anni Ottanta la nostra giovane famiglia era composta da mia moglie Monica, da due dei nostri quattro figli e da me. Vivevamo a San Paolo, in Brasile. Lavoravo per un'azienda a Florida. Avevo terminato i miei studi universitari ed ero stato da poco rilasciato come vescovo del rione in cui vivevamo. La vita era bella e tutto sembrava andare per il verso giusto, fino a quando un vecchio amico venne a trovarci. Al termine della sua visita fece un commento e pose una domanda che turbarono le mie convinzioni. Egli disse: «Carlos, tutto sembra che stia andando nel verso giusto per te. La tua famiglia, la tua carriera, il tuo servizio nella Chiesa, ma...» E arrivò alla domanda: «Se continui a vivere nel modo in cui stai facendo, si adempiranno le benedizioni promesse nella tua benedizione patriarcale?» Non avevo mai pensato alla mia benedizione patriarcale in quel senso. La leggevo di tanto in tanto, ma mai con l'intento di guardare alle benedizioni promesse nel futuro e di valutare come stavo vivendo nel presente. Dopo la sua vita, rivolsi la mia attenzione alla mia benedizione patriarcale, chiedendomi: se continuiamo a vivere come stiamo facendo, si adempiranno le benedizioni promesse? Dopo aver meditato un po', ebbi l'impressione che fosse necessario apportare alcuni cambiamenti, in particolare riguardo alla mia istruzione e professione. Non si trattava di una scelta tra ciò che era giusto e ciò che era sbagliato, ma tra ciò che era buono e ciò che era migliore. Come ha insegnato l'anziano Oaks quando ha detto: «Se analizziamo le nostre scelte, dovremmo ricordare che non è sufficiente che una cosa sia buona, altre scelte sono migliori, tuttavia ve ne sono altre che sono eccellenti». Come possiamo assicurarci che stiamo facendo le scelte migliori? Ecco alcuni principi che ho imparato. Principio numero uno: dobbiamo considerare le nostre opzioni tenendo a mente l'obiettivo finale. Fare delle scelte che possono avere un impatto sulla nostra vita e su quella delle persone che amiamo, senza avere una visione più ampia delle loro conseguenze, può portare a correre qualche rischio. Tuttavia, se pensiamo alle possibili conseguenze future di queste decisioni, possiamo vedere con maggiore chiarezza il sentiero migliore da intraprendere nel presente. Capire chi siamo, perché siamo qui, e ciò che il Signore si aspetta da noi in questa vita, ci aiuterà ad acquisire la visione più ampia di cui abbiamo bisogno. Nelle scritture possiamo trovare degli esempi in cui una visione più ampia ha fatto chiarezza in merito a quale sentiero intraprendere. Mosè parlò con il Signore faccia a faccia, imparò in merito al piano di salvezza e pertanto comprese meglio il suo ruolo come profeta nel raduno di Israele. E Dio parlò a Mosè dicendo: «Ecco, io sono il Signore Dio Onnipotente e ti mostrerò le opere delle mie mani e ho un'opera per te, Mosè, figlio mio». Con questa comprensione, Mosè fu in grado di sopportare molti anni di tribolazioni nel deserto e di riportare a casa Israele. Lei, il grande profeta del Libro di Mormon, ebbe un sogno e delle visioni dalle quali apprese della sua missione di guidare la sua famiglia in una terra promessa. E avvenne che il Signore comandò a mio padre, sì, in sogno, di prendere la sua famiglia e di partire inoltrandosi nel deserto. E lasciò la sua casa, la terra della sua eredità, il suo oro, il suo argento e le sue cose preziose. Lei rimase fedele a questa visione, nonostante le difficoltà legate al viaggio e al doversi lasciare dietro le spalle una vita agiata a Gerusalemme. Il profeta Joseph Smith è un altro grande esempio. Attraverso molte rivelazioni, a cominciare dalla prima visione, egli poté completare la sua missione di restaurare tutte le cose. E che dire di noi? Che cosa si aspetta il Signore da ciascuno di noi? Non abbiamo bisogno di vedere un angelo per comprendere. Abbiamo le scritture, il Tempio, i profeti viventi, la nostra benedizione patriarcale, dirigenti ispirati e soprattutto il diritto di ricevere la rivelazione personale per guidare le nostre scelte. Principio numero due. Dobbiamo essere preparati ad affrontare le prove che verranno. Nella vita, raramente i sentieri migliori sono quelli più facili. Spesso è esattamente l'opposto. Lo possiamo vedere nell'esempio dei profeti che ho appena menzionato. Mosè, lei e Joseph Smith non ebbero una vita facile, nonostante le loro scelte fossero giuste. Siamo disposti a pagare il prezzo delle nostre decisioni? Siamo pronti a uscire dalla nostra zona di comfort per raggiungere un posto migliore? Tornando all'esperienza che ebbi con la mia benedizione patriarcale, a quel tempo giunsi alla conclusione che avrei dovuto acquisire ulteriore formazione e richiedere una borsa di studio per un'università americana. Se fossi stato selezionato, avrei dovuto lasciare il mio lavoro, vendere ogni cosa che avevamo e venire a vivere per 2 anni negli Stati Uniti come studente. I test come il TOEFL e il GMAT divennero le prime sfide da superare. Ci vollero 3 lunghi anni di preparazione, molti no e alcuni forse, prima di essere accettato in un'università. Ricordo ancora la telefonata che ricevetti dalla persona responsabile delle borse di studio al termine del terzo anno. Egli mi disse: «Carlos, ho delle buone notizie e delle cattive notizie da darti». La buona notizia è che sei tra i 3 finalisti di quest'anno. A quel tempo c'era soltanto un posto disponibile. La cattiva notizia è che uno degli altri candidati è il figlio di una persona importante. E poi ci sei tu. Risposi prosamente. E io sono un figlio di Dio. Fortunatamente la famiglia di provenienza non fu un fattore determinante. Quell'anno, nel 1992, venne accettato. Noi siamo figli di Dio Onnipotente. Egli è il nostro Padre. Ci ama e ha un piano per noi. Non ci troviamo qui su questa terra soltanto per sprecare il nostro tempo, per invecchiare e per morire. Dio vuole che cresciamo e raggiungiamo il nostro potenziale. Nelle parole del presidente Thomas Monson, ognuno di voi, solo o sposato che sia, e a prescindere dall'età, ha la possibilità di imparare e di progredire. Ampliate la vostra conoscenza, sia intellettuale che spirituale, fino alla piena statura del vostro divino potenziale. Principio numero 3. Dobbiamo condividere questa visione con le persone che amiamo. Lei fece più di qualche tentativo per aiutare l'ama nelle muele a capire l'importanza del cambiamento che stavano facendo. Il fatto che essi non condividessero il pensiero di loro padre li portò a mormorare durante il viaggio. Invece Nefi cercò il Signore per poter vedere quello che suo padre aveva visto. E avvenne che dopo che io, Nefi, ebbi udito le parole di mio padre riguardo le cose che aveva visto in visione, ero desideroso di poter vedere, udire e conoscere queste cose mediante il potere dello Spirito Santo. Con questa visione Nefi poté non soltanto superare le sfide del viaggio, ma anche guidare la sua famiglia quando divenne necessario. È molto probabile che quando decidiamo di intraprendere una certa strada, ciò abbia un impatto sulle persone che amiamo. Infatti, alcune condivideranno con noi le conseguenze della nostra scelta. Idealmente, le persone che amiamo potranno vedere ciò che noi vediamo e condividere le nostre stesse convinzioni. Ciò non è sempre possibile, ma quando avviene il viaggio risulta molto più facile. Indubbiamente, nell'esperienza personale che ho portato come esempio, io avevo bisogno del sostegno di mia moglie. I nostri figli erano ancora giovani e non avevano molta voce in capitolo, ma il sostegno di mia moglie era essenziale. All'inizio ricordo che fu necessario discutere insieme a mia moglie, Monica, del cambiamento di programma, fino a quando lei si sentì serena e impegnata nell'attuarlo. Questa visione condivisa non soltanto la indusse a sostenere il cambiamento, ma anche a diventare una parte essenziale della sua riuscita. So che il Signore ha un piano per noi in questa vita. Egli ci conosce, sa cosa è meglio per noi. Soltanto perché le cose stanno andando bene, ciò non vuol dire che non dovremo di tanto in tanto valutare se non ci sia qualcosa di meglio. Se continuiamo a vivere come stiamo facendo, si adempiranno le benedizioni promesse? Dio vive Egli è nostro Padre. Il Salvatore, Gesù Cristo, vive e so che mediante il suo sacrificio espiatorio possiamo trovare la forza di superare le nostre prove giornaliere. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
The choir and congregation will now
Ora il coro e la congregazione si alzeranno e canteranno insieme Quando la tempesta s'avvicinerà. Dopodiché ascolteremo l'anziano Alan Parker e l'anziano Hugo Martinez, dei 70. L'anziano Martinez porterà il suo messaggio in spagnolo. Al termine dei loro interventi, il coro canterà «Sono un figlio di Dio». Dopo il coro, ascolteremo l'anziano Larry Kutcher, dei 70. Ci seguirà l'anziano David Bednar, del Quorum dei 12 Apostoli.
This is the 184th.
Vi stiamo trasmettendo la 184esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.
Quando ero un giovane scout di 12 anni, ricevetti in dono una giunta al mio equipaggiamento, a lungo desiderata, un'accetta con una spessa custodia di cuoio. Durante la successiva escursione con pernottamento, arrivammo al campo quando era già buio, bagnati e infreddoliti a causa dell'abbondante neve incontrata sul sentiero. Tutto quello a cui riuscivo a pensare era preparare un grosso falò. Mi misi subito all'opera tagliando un albero caduto in terra con la mia nuova accetta. Mentre tagliavo ero frustrato perché l'accetta non sembrava funzionare molto bene. Nella mia frustrazione ci misi ancora più impegno. Deluso, tornai al campo con in mano pochissima legno. Alla luce del fuoco acceso da qualcun altro scoprii quale fosse il problema. Non avevo tolto la custodia dell'accetta. Posso confermare, tuttavia, che la spessa custodia di cuoio era ridotta a brandelli. Concentrato sul tagliare la legna, mi erano sfuggiti altri dettagli essenziali. Mentre ci sforziamo di raggiungere l'esaltazione, dobbiamo lavorare su tutti i requisiti e non distrarci concentrandoci su uno o due requisiti soltanto, oppure su altre cose ad esse non correlate. Cercare il regno di Dio porta gioia e felicità. Se necessario, dobbiamo essere disposti a cambiare. Gli aggiustamenti piccoli e frequenti sono meno dolorosi e invasivi delle correzioni di rotta drastiche. Non molto tempo fa io e la sorella Packer ci siamo recati in diversi paesi stranieri. Abbiamo preparato i nostri passaporti e gli altri documenti. Abbiamo effettuato tutti i vaccini e gli esami clinici e abbiamo ottenuto i visti e i timbri necessari. Al nostro arrivo i nostri documenti sono stati controllati e una volta soddisfatti tutti i requisiti ci è stato permesso di entrare nel paese. Qualificarsi per l'esaltazione è come prepararsi a entrare in un altro paese. Ciascuno di noi deve ottenere il proprio passaporto spirituale. Non stabiliamo noi i requisiti, ma dobbiamo soddisfarli tutti, individualmente. Il piano di salvezza comprende tutte le dottrine, le leggi, i comandamenti e le ordinanze necessarie affinché tutti si qualificano per l'esaltazione. Quindi, tramite l'espiazione di Gesù Cristo, tutta l'umanità può essere salvata. La Chiesa è di aiuto, ma non può farlo per noi. Qualificarsi per l'esaltazione diventa la nostra ricerca di tutta una vita. Cristo organizzò la sua Chiesa per aiutarci. Egli ha chiamato 15 uomini che sosteniamo quali profeti, veggenti e rivelatori, perché guidino la Chiesa e istruiscano il popolo. La prima presidenza e il quorum dei 12 apostoli detengono uguale potere e autorità. L'apostolo più anziano è designato quale presidente della Chiesa. I 70 sono chiamati ad assistere in questa opera. Non sono stati i dirigenti a stabilire i requisiti per l'esaltazione, ma Dio. I dirigenti sono chiamati a insegnare, a esporre, a esortare e persino ad ammonire, in modo che restiamo sul sentiero giusto. Come è spiegato nel manuale di istruzioni, nell'adempiere al suo scopo di aiutare gli individui e le famiglie a qualificarsi per l'espiazione, la Chiesa si concentra su responsabilità stabilite divinamente. Queste comprendono aiutare i membri a vivere il Vangelo di Gesù Cristo, radunare Israele mediante l'opera missionaria, prendersi cura dei poveri e dei bisognosi e permettere la salvezza dei morti mediante la costruzione dei templi e la celebrazione delle ordinanze per procura. Questi quattro obiettivi e tutte le altre leggi, comandamenti e ordinanze sono requisiti indispensabili e non facoltativi. Tramite l'espiazione di Gesù Cristo e adempiendo a tutti questi requisiti, aggiungiamo dei timbri indispensabili al nostro passaporto spirituale. Durante questa conferenza stiamo ricevendo istruzioni in merito ai cambiamenti che aiuteranno tutti noi a essere meglio preparati. La famiglia è al centro del piano di salvezza ed è forse il motivo per cui esso viene anche chiamato il grande piano di felicità. Il presidente Boyd K. Packer ha dichiarato: «Lo scopo fondamentale di tutte le attività nella Chiesa è che un marito, una moglie e i loro figli siano felici nella loro casa». Il presidente Spencer W. Kimball disse: «Il nostro successo individuale come Chiesa sarà determinato in gran parte dalla fedeltà con la quale metteremo in pratica il Vangelo in famiglia». Il lavoro di Tempio e la storia familiare fanno parte del mettere in pratica il Vangelo in famiglia. Dovrebbero essere molto più attività di famiglia che attività di Chiesa. La prima presidenza e il quorum dei 12 hanno posto nuova enfasi sulla storia familiare e sul lavoro di Tempio. La vostra risposta a questa enfasi accrescerà la vostra gioia e la vostra felicità individuale e familiare. In Dottrina e Alleanze leggiamo: «Il gran giorno del Signore è alla porta. Offriamo dunque, come Chiesa e come popolo e come i santi degli ultimi giorni, un'offerta in rettitudine al Signore. E presentiamolo nel suo santo Tempio. Un libro contenente le registrazioni dei nostri morti, che sia degno d'essere pienamente accettato. Questo libro sarà preparato usando i documenti con i nomi e le ordinanze presenti nella banca dati di albero familiare della Chiesa. Io sto controllando e aggiungendo documenti a questa banca dati perché desidero che i nomi delle persone che amo siano inclusi nel libro. Non lo volete anche voi? Nella sezione 128 di Dottrina e Alleanze leggiamo: poiché noi, senza i nostri antenati, non possiamo essere resi perfetti, né possiamo loro essere resi perfetti senza di noi. La storia familiare è qualcosa di più della genealogia, di un insieme di regole, nomi, date e luoghi. È più di un semplice interesse verso il passato. La storia familiare include anche il presente, la creazione attuale della nostra storia personale, include il futuro, la storia futura che plasmiamo attraverso i nostri discendenti. Ad esempio, una giovane madre che condivide la storia e le immagini della propria famiglia con i suoi figli si sta dedicando alla storia familiare. Come prendere il sacramento, frequentare le riunioni, leggere le scritture e le preghiere personali, così la storia familiare e il lavoro di Tempio dovrebbero essere parte integrante della nostra adorazione personale. La risposta dei nostri giovani e di altre persone agli inviti profetici è stata edificante e dimostra che questa opera può e deve essere svolta da tutti i fedeli a qualunque età. Come ha spiegato l'anziano Quentin L. Cook, ora disponiamo della dottrina, dei templi e della tecnologia. Svolgere questo lavoro è molto più facile adesso e il suo unico limite è il numero di fedeli che lo considerano una priorità. È un lavoro che richiede ancora tempo e sacrificio, ma tutti possono svolgerlo con relativa facilità rispetto a quanto avveniva solo pochi anni fa. Per assistere i fedeli, la Chiesa ha raccolto dei documenti e ha messo a disposizione degli strumenti in modo tale che gran parte del lavoro possa essere svolto a casa nostra o nelle nostre case di riunione e poi nel Tempio. La maggior parte degli ostacoli è stata rimossa. Qualunque fosse la vostra passata percezione di questo lavoro, adesso è diverso. Esiste, tuttavia, un ostacolo che la Chiesa non può rimuovere: l'esitazione di una persona nello svolgere quest'opera. Tutto ciò che serve è decidersi e compiere un piccolo sforzo. Non serve molto tempo, ne basta poco su base costante per generare la gioia associata a quest'opera. Decidete di cominciare, di imparare e di chiedere ad altri di aiutarvi. Lo faranno. I nomi che troverete e che porterete al Tempio diventeranno i documenti che serviranno per compilare il libro. Anche se la partecipazione dei fedeli è aumentata in modo notevole, vediamo come relativamente pochi membri della Chiesa siano regolarmente impegnati a trovare i nomi e a svolgere le ordinanze del Tempio per i propri familiari. Questa situazione richiede un cambiamento delle nostre priorità. Non combattete il cambiamento, abbracciatelo. Il cambiamento fa parte del grande piano di felicità. Questo lavoro deve essere svolto non per il bene della Chiesa in quanto tale, bensì per i nostri defunti e per noi stessi. Noi e loro abbiamo bisogno dei timbri sui nostri passaporti spirituali. Il legame che unisce la nostra famiglia attraverso le generazioni può formarsi soltanto nei templi mediante le ordinanze di suggellamento. I passi sono semplici: trovate un nome e portatelo al Tempio. Con il passare del tempo sarete anche in grado di aiutare altri a farlo. Con poche eccezioni, tutti possono riuscirci. Questa opera è accompagnata da benedizioni tangibili. Molti genitori e dirigenti sono preoccupati per l'attuale condizione del mondo e per l'impatto che ha sulle famiglie e sui giovani. L'anziano Bednar ha promesso: invito i giovani della Chiesa a conoscere e a sentire lo spirito di Elia. Vi prometto che sarete protetti contro la sempre più intensa influenza dell'avversario. Se parteciperete a questa santa opera e l'amerete, sarete protetti nel corso della vostra giovinezza e per tutta la vostra vita. Fratelli e sorelle, è giunto il momento di togliere la custodia protettiva dalla nostra accetta e di metterci al lavoro. Non dobbiamo sacrificare la nostra esaltazione o quella della nostra famiglia per questioni di minore importanza. Questa è l'opera di Dio e deve essere svolta tanto dai membri della Chiesa quanto da coloro che non vi appartengono, giovani e vecchi, maschi e femmine. Concludo citando la prima strofa dell'inno numero 324 nell'innario inglese, alterandone una parola. «Alzatevi, o santi di Dio, non pensate alle cose meno importanti, offrite il cuore, la facoltà, la mente e la forza al servizio del Re dei Re. Gesù Cristo è il Re. Porto testimonianza di questo nel nome di Gesù Cristo. Amen».
En la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
Nella Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni ci viene data l'opportunità e la benedizione di servire. Da quando sono un membro della Chiesa ho servito in molti modi. Come era solito dire il fratello Udine Falabella, padre dell'anziano Enrique Falabella, colui che presta servizio in alcune cose serve a qualcosa, ma colui che non presta servizio in nulla non serve a nulla. Dobbiamo tenere queste parole nella nostra mente e nel nostro cuore. Nel cercare una guida per servire, ho trovato conforto nel ricordare che il Salvatore si concentra sul singolo e sulla famiglia. Il suo amore, la sua tenera attenzione al singolo, mi hanno insegnato che egli riconosce il valore di ogni figlio del Padre Celeste, e che è fondamentale che ci assicuriamo di ministrare ad ogni persona, rafforzandola attraverso il Vangelo di Gesù Cristo. Nelle Scritture leggiamo: «Ricordate che il valore delle anime è grande agli occhi di Dio, e se accadrà che doveste faticare tutti i vostri giorni per portare non fosse che una sola anima a me, quanto sarà grande la vostra gioia in sua compagnia nel regno di mio Padre. Poiché noi siamo i suoi figli con il potenziale di diventare come egli è, ogni anima ha un grande valore per Dio». Se vogliamo essere consapevoli dei bisogni di chi possiamo aiutare in qualche modo, l'amore di Gesù Cristo deve essere la nostra guida. Gli insegnamenti del nostro Signore Gesù Cristo ci mostrano la via. È così che inizia il nostro personale ministero, scoprendo i bisogni degli altri e poi prendendocene cura. Come ha detto la sorella Linda K. Burton, presidentessa generale della società di soccorso, prima osservate, poi servite. Il presidente Thomas S. Monson è un grande esempio di questo principio. Nel gennaio del 2005 stava presiedendo a una conferenza per i dirigenti del sacerdozio a Porto Rico quando diede una dimostrazione del modo in cui il Salvatore e i suoi servitori rendono servizio ministrando personalmente. Al termine di quella riunione meravigliosa, il presidente Monson cominciò a salutare tutti i dirigenti del sacerdozio presenti. Improvvisamente notò che uno di loro stava osservando la scena tutto solo da lontano. Il presidente Monson, lasciando il gruppo, si diresse verso quel fratello e gli parlò. Con commozione, José Arzayas gli disse che era un miracolo che egli si fosse avvicinato e che ciò era in risposta alle preghiere che lui e sua moglie Yolanda avevano offerto prima della riunione. Disse al presidente Monson che sua figlia era in condizioni di salute molto precarie e che aveva una lettera di sua moglie che la voleva fosse recapitata al presidente Monson. E il fratello Zayas aveva detto a sua moglie che sarebbe stato impossibile consegnargliela, in quanto il presidente Monson sarebbe stato troppo impegnato. Il presidente Monson ascoltò la storia e chiese di avere la lettera, che iniziò a leggere in silenzio. Poi la mise nella tasca della sua giacca e disse al fratello Zayas che si sarebbe occupato della loro richiesta. In questo modo, quella famiglia fu toccata dal nostro Signore Gesù Cristo attraverso il suo servo. Credo che le parole del Salvatore nella parabola del buon Samaritano si applichino a noi. Va e fa tu il simigliante. Il 21 settembre del 1998, l'uragano George colpì il Porto Rico, causando una grande devastazione. Io, la sorella Martinez e i nostri cinque figli riuscimmo a salvarci da quella grande tempesta e dai suoi venti impetuosi rimanendo nella nostra casa. Tuttavia, per 2 settimane non avevamo a disposizione acqua di rubinetto ed energia elettrica. Dopo che la scorta di acqua terminò, Divenne difficile procurarcene dell'altra. Non dimenticherò mai i fratelli che prestarono servizio fornendoci il prezioso liquido, né dimenticherò mai il modo amorevole con cui ricevemmo aiuto anche da parte delle sorelle. Germán Colón venne a casa nostra trasportando con un pick-up un grosso container di plastica contenente acqua. Egli ci disse che lo stava facendo perché, usando le sue parole, so che avete figli piccoli che hanno bisogno di acqua. Un paio di giorni dopo il fratello Noel Muñoz e il fratello Erminio Gomez caricarono 3 grandi taniche di acqua su un camion con pianale. Si presentarono inaspettatamente a casa nostra e riempirono ogni bottiglia disponibile di acqua potabile. Invitarono anche i nostri vicini a riempirsi le loro bottiglie. Le nostre preghiere ricevettero risposta mediante il loro ministero personale. Il volto di quei 3 fratelli rifletteva l'amore che Gesù Cristo nutre per noi. E il loro servizio, o in altre parole il loro ministero personale, portò molto di più che acqua potabile nelle nostre vite. Per ogni figlio e figlia di Dio è essenziale sapere che le persone sono interessate al loro benessere e che vegliano su di loro. Vi rendo testimonianza che il Padre Celeste e il nostro Signore Gesù Cristo ci conoscono individualmente e personalmente. Per questa ragione, essi ci forniscono ciò di cui abbiamo bisogno affinché possiamo avere l'opportunità di raggiungere il nostro potenziale divino. Essi fanno in modo che delle persone ci aiutino lungo la via. Poi, non appena diventiamo strumenti nelle loro mani, possiamo servire e aiutare coloro che essi ci indicano mediante rivelazione. È così che il Signore Gesù Cristo raggiungerà tutti i figli del Padre Celeste. Il buon pastore radunerà tutte le sue pecore. Egli lo farà radunandole ad una, man mano che, dopo aver udito la voce dei suoi servi e aver ricevuto il loro ministero, esse faranno buon uso del loro libero arbitrio. Allora esse riconosceranno la sua voce e lo seguiranno. Tale ministero personale è fondamentale per tenere fede alle nostre alleanze battesimali. Allo stesso modo, essere un buon esempio come discepolo di Gesù Cristo è la migliore lettera di presentazione per coloro con cui possiamo condividere il suo Vangelo. Aprendo le nostre bocche per condividere il Vangelo restaurato di Gesù Cristo, diventiamo i suoi pastori ausiliari, con il compito di nutrire le pecore del suo pascolo e gli agnelli del suo gregge. Diventiamo i deboli e i semplici, dei pescatori d'uomini. Il nostro servizio e ministero personale non si limita a coloro che vivono su questa terra. Possiamo anche svolgere il lavoro per i morti, ossia per coloro che vivono nel mondo degli spiriti e che durante la loro vita terrena non hanno avuto l'opportunità di ricevere le ordinanze di salvezza del Vangelo. Possiamo anche tenere un diario e scrivere la nostra storia familiare per volgere il cuore dei vivi verso i vivi, come pure il cuore dei vivi verso i loro antenati. In essenza, tutto ciò significa legare la nostra famiglia con dei vincoli eterni generazione dopo generazione. Nel fare questo, diveniamo liberatori sul Monte Sion. Abbiamo la speciale opportunità di essere strumenti nelle sue mani. Possiamo esserlo nel nostro matrimonio, nelle nostre famiglie, con i nostri amici e con i nostri simili. Questo è il nostro ministero personale come veri discepoli di Gesù Cristo. E tutte le genti saranno radunate dinanzi a Lui, ed Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri, e metterà le pecore alla sua destra e i capri alla sua sinistra. Allora il re dirà a quelli della sua destra: venite, voi, i benedetti del Padre mio, eredate il regno che vi è stato preparato sin dalla fondazione del mondo. Perché ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, fui forestiere e m'accoglieste, fui ignudo e mi rivestiste, fui infermo e mi visitaste, fui in prigione e veniste a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai t'abbiamo veduto aver fame e t'abbiamo dato da mangiare, o aver sete e t'abbiamo dato da bere? Quando mai t'abbiamo veduto forestiere e t'abbiamo accolto, o ignudo e t'abbiamo rivestito? Quando mai t'abbiamo veduto infermo o in prigione e siamo venuti a trovarti? E il re, rispondendo, dirà loro: in verità vi dico che in quanto l'avete fatto ad uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me. Prego che possiamo farlo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Brothers and sisters, fratelli e sorelle, le decisioni che prendiamo in questa vita hanno un impatto notevole sul corso della nostra vita eterna. Ci sono forze visibili e invisibili che influenzano le nostre scelte. Circa 5 anni fa questo concetto toccò la mia famiglia in un modo che per poco non mi costò molto caro. Eravamo in viaggio con familiari e amici del sud dell'Oman. Decidemmo di rilassarci su una spiaggia lungo la costa dell'Oceano Indiano. Poco dopo il nostro arrivo, Nelly, la nostra figlia sedicenne, chiese se poteva nuotare fino a quello che pensava fosse un cordone di sabbia. Notando l'acqua increspata, le dissi che sarei andata avanti io, ritenendo che potessero esserci delle correnti pericolose. Dopo aver nuotato per un breve periodo, chiamai mia moglie chiedendole se fossi vicino al cordone di sabbia. La risposta fu: l'hai di gran lunga superato. A mia insaputa ero rimasto intrappolato in una corrente di risacca che mi stava rapidamente spingendo al largo. Non sapevo cosa fare. L'unica cosa che mi venne in mente fu di girarmi e tornare a riva nuotando. Era proprio la cosa sbagliata da fare. Mi sentii impotente. Forze fuori dal mio controllo mi stavano spingendo sempre più al largo. Ciò che peggiorò ulteriormente le cose fu che mia moglie, fidandosi della mia decisione, mi aveva seguito. Fratelli e sorelle, pensai che fosse molto probabile che non sarei sopravvissuto e che a motivo della mia decisione sarei stato anche la causa della morte di mia moglie. Dopo grandi sforzi, e ciò che credo sia stato un intervento divino, i nostri piedi toccarono il fondo sabbioso e camminando riuscimmo a tornare sani e salvi dai nostri amici e dalla nostra figlia. Ci sono molte correnti in questa vita terrena. Alcune sono sicure, altre no. Il presidente Spencer Kimball insegnò che nella vita ci sono forze potenti molto simili alle correnti nascoste dell'oceano. Queste forze sono reali, non dovremmo mai ignorarle. Vorrei raccontarvi di un'altra corrente, una corrente divina, che è diventata una grande benedizione nella mia vita. Io sono un convertito alla Chiesa. Prima della mia conversione la mia aspirazione nella vita era quella di sciare e di conseguenza, finite le superiori, mi trasferii in Europa per realizzare tale desiderio. Dopo diversi mesi di ciò che sembrava una vita ideale, sentii che dovevo andare via. Allora non capii la fonte di tale sensazione, ma decisi di darle retta. Finii a Provo, nello Utah, con alcuni amici che, come me, appartenevano a un'altra religione. Mentre mi trovavo a Provo, incontrai persone che conducevano una vita molto diversa dalla mia. Mi sentivo attratto da loro, pur non sapendo il perché. Inizialmente contrastai tali sensazioni, ma presto provai pace e conforto come mai prima. Cominciai a seguire una corrente diversa, una che mi portò alla comprensione di un Padre Celeste affettuoso e a suo Figlio, Gesù Cristo. Nel 1972 fui battezzato con i miei amici. Questa nuova corrente, il Vangelo di Gesù Cristo, che avevo deciso di seguire, diede direzione e significato alla mia vita. Tuttavia, non era priva di difficoltà. Era tutto nuovo per me. A volte mi sentivo smarrito e confuso. Domande e prove venivano presentate da amici e parenti. Dovevo fare una scelta. Alcune delle loro domande creavano dubbi e incertezze. La scelta era di quelle importanti. A chi mi sarei rivolto per trovare risposte? Molti volevano convincermi che avevo commesso un errore, correnti di risacca, determinate ad allontanarmi dalla corrente quieta che era diventata una fonte meravigliosa di felicità. Imparai molto chiaramente il principio secondo cui c'è un'opposizione in tutte le cose e l'importanza di agire personalmente invece di lasciare il mio libero arbitrio ad altri. Mi chiesi, perché dovrei abbandonare ciò che mi ha dato un così grande conforto? Come il Signore ricordò a Oliver Cowdery, non sussurrai pace alla tua mente a questo riguardo? La mia esperienza era stata simile, pertanto mi rivolsi con ancora più devozione a un amorevole Padre Celeste, alle Scritture e ad amici fidati. Tuttavia, c'erano ancora molte domande a cui non trovavo risposta. Come avrei affrontato l'incertezza da esse creata? Piuttosto che permettere loro di distruggere la pace e la felicità che erano giunte nella mia vita, decisi di accantonarle per un periodo, fiducioso del fatto che al tempo da lui stabilito il Signore avrebbe rivelato ogni cosa. Trovai sollievo nella dichiarazione che egli fece al profeta Joseph. Ecco, voi siete dei fanciulli e non potete sopportare adesso ogni cosa. Dovete crescere in grazia e nella conoscenza della verità. Scelsi di non abbandonare ciò che sapevo essere vero seguendo una corrente sconosciuta e discutibile, una potenziale corrente di risacca. Come dichiarò Eldon Tanner, imparai quanto sia meglio e più saggio per un uomo accettare le semplici verità del Vangelo e accettare quelle cose che egli non può capire. Questo significa che non c'è posto per domande sincere? Chiedetelo al giovane che cercò rifugio in un bosco sacro desideroso di sapere a quale tra tutte le chiese avrebbe dovuto unirsi. Tenete dottrine e alleanze nelle vostre mani e sappiate che gran parte di ciò che è contenuto in questa raccolta ispirata è il risultato di un'umile ricerca della verità. Come scoprì Joseph, se alcuno di voi manca di sapienza, la chiega a Dio, che dona tutti liberalmente, e gli sarà donata. Ponendo domande sincere e cercando risposte divine, impariamo linea su linea, precetto su precetto, mentre cresciamo in conoscenza e in saggezza. La domanda non è se c'è posto per domande sincere e oneste, bensì a chi rivolgersi per scoprire la verità quando le domande sorgono. Sarò abbastanza saggio da tenermi stretto a ciò che so essere vero, nonostante le domande che potrei avere? Attesto che c'è una fonte divina, qualcuno che conosce ogni cosa, la fine sin dal principio. Tutte le cose sono presenti dinanzi a Lui. Le scritture rendono testimonianza del fatto che Egli non cammina in sentieri tortuosi, né varia da quanto ha detto. Durante questo viaggio terreno non dobbiamo mai pensare che le nostre scelte riguardano soltanto noi. Di recente un giovane uomo è venuto a casa mia. Aveva un buono spirito, ma percepivo che non era completamente attivo nella Chiesa. Mi ha detto che era stato cresciuto in una famiglia incentrata sul Vangelo, fino a che l'infedeltà di suo padre verso sua madre era sfociata in divorzio, portando tutti i figli a mettere in discussione la Chiesa e ad allontanarsene. Il mio cuore era pesante. Mentre parlavo con questo giovane padre che ora, influenzato dalle scelte di suo padre, stava cercando questi spiriti preziosi senza le benedizioni del Vangelo di Gesù Cristo. Un altro uomo di mia conoscenza, che in passato è stato un membro fedele della Chiesa, si è posto delle domande su una certa dottrina. Invece di chiedere le risposte al Padre Celeste, ha deciso di affidarsi soltanto a fonti secolari per trovare una guida. Nel cercare ciò che sembrava essere gli onori degli uomini, il suo cuore prese la strada sbagliata. Il suo orgoglio può essere stato gratificato, almeno temporaneamente, ma egli è stato alienato dai poteri del cielo. Invece di trovare la verità, ha perso la sua testimonianza e ha portato con lui molti membri della sua famiglia. Questi due uomini sono rimasti intrappolati nelle correnti di risacca nascoste e hanno portato molte persone con loro. Per contro, penso alla Rue e Louise Miller, i genitori di mia moglie, i quali, nonostante non avessero mai avuto molti beni terreni, scelsero non solo di insegnare ai loro figli la dottrina pura del Vangelo restaurato, ma anche di metterla in pratica ogni giorno della loro vita. Così facendo, la loro posterità è stata benedetta con i frutti del Vangelo e con la speranza della vita eterna. Nella loro casa stabilirono un paradigma secondo cui il sacerdozio veniva rispettato. L'amore e l'armonia abbondavano, i principi del Vangelo guidavano la loro vita. Louise e Larue, fianco a fianco, dimostrarono il significato di condurre una vita modellata su Gesù Cristo. I loro figli hanno potuto vedere chiaramente quali correnti della vita avrebbero portato pace e felicità e hanno scelto di conseguenza. Come insegnò il presidente Kimball, se riusciremo a creare una corrente forte e costante che scorra verso l'obiettivo di una vita retta, noi e i nostri figli verremo spinti in avanti a dispetto dei venti contrari, della fatica, della delusione e della tentazione. Le nostre scelte sono importanti? Influenzano soltanto noi? Abbiamo fissato la nostra rotta fermamente nella corrente eterna del Vangelo restaurato? Di tanto in tanto ho un'immagine che mi perseguita. Che cosa sarebbe accaduto se quel giorno di settembre, mentre ci rilassavamo sulla spiaggia dell'Oceano Indiano, avessi a mia figlia Nelly, sì, vai, nuota fino al cordone di sabbia. Oppure, se anche lei avesse seguito il mio esempio e non fosse riuscita a tornare indietro a nuoto, che cosa sarebbe accaduto se avessi dovuto vincere sapendo che il mio esempio aveva fatto sì che lei fosse stata portata al largo dalla corrente di risacca per non tornare più indietro? Le correnti che scegliamo di seguire sono importanti? Il nostro esempio conta? Il Padre Celeste ci ha benedetti con il dono celeste dello Spirito Santo per guidarci nelle nostre scelte. Egli ci ha promesso ispirazione e rivelazione se viviamo degnamente per poterle ricevere. Vi esorto a trarre vantaggio da questo dono divino e a esaminare le vostre scelte ponendovi la domanda: le mie decisioni sono ben piantate nel suolo fertile del Vangelo di Gesù Cristo? Vi esorto ad apportare tutti i cambiamenti necessari, piccoli o grandi che siano, per garantire a voi stessi e a coloro che amate le benedizioni eterne del piano del Padre Celeste. Attesto che Gesù Cristo è il nostro Salvatore e Redentore. Attesto che le alleanze che stringiamo con Lui sono sacre. Non dobbiamo mai scherzare con le cose sacre. Prego che possiamo rimanere sempre fedeli. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Il mio messaggio è diretto in modo particolare a coloro che non sono membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Esaminerò una domanda fondamentale che molti di voi potrebbero porsi. Perché i Santi degli Ultimi Giorni sono così ansiosi di illustrarmi ciò in cui credono e di invitarmi a conoscere la loro Chiesa? Prego che lo Spirito del Signore aiuti me a comunicare efficacemente e voi a capire chiaramente la mia risposta a questa importante domanda. I devoti discepoli di Gesù Cristo sono sempre stati e saranno sempre dei missionari valorosi. Un missionario è un seguace di Cristo che rende testimonianza di Lui come Redentore e che proclama le verità del suo Vangelo. La Chiesa di Gesù Cristo è sempre stata e sempre sarà una Chiesa missionaria. I singoli membri della Chiesa del Salvatore hanno accettato il solenne obbligo di contribuire all'adempimento del divino incarico dato dal Signore ai Suoi discepoli, come riportato nel Nuovo Testamento. Andate dunque, ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figliuolo e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. I Santi degli Ultimi Giorni prendono molto seriamente questa responsabilità di istruire tutti i popoli di tutte le nazioni in merito al Signore Gesù Cristo e al suo Vangelo restaurato. Noi crediamo che la stessa Chiesa fondata dal Salvatore nell'antichità sia stata da Lui ristabilita sulla terra negli ultimi giorni. Nella sua Chiesa oggi troviamo la dottrina, i principi, l'autorità del sacerdozio, le ordinanze e le alleanze del suo Vangelo. Quando vi invitiamo a venire in Chiesa con noi o a studiare con i missionari a tempo pieno, non stiamo cercando di vendervi un prodotto. Come membri della Chiesa, non riceviamo premi o punti bonus in una gara celeste. Non stiamo cercando solamente di aumentare il numero dei membri della Chiesa. E cosa più importante, non stiamo cercando di imporvi il nostro stesso credo. Vi stiamo invitando ad ascoltare le verità restaurate del Vangelo di Gesù Cristo, affinché possiate studiare, meditare, pregare e conoscere da voi stessi se le cose che vi diciamo sono vere. Alcuni di voi potrebbero rispondere: «Ma io credo già in Gesù e seguo i Suoi insegnamenti», oppure «Non sono sicuro che Dio esista veramente». L'invito che vi estendiamo non è un tentativo di sminuire le vostre tradizioni religiose o le vostre esperienze di vita. Portate con voi tutto ciò che sapete essere vero, buono e degno di lode, e mettete alla prova il nostro messaggio, proprio come Gesù invitò due dei Suoi discepoli a venire e vedere. Così noi vi esortiamo a venire e vedere se il Vangelo restaurato di Gesù Cristo amplia e arricchisce ciò che già credete essere vero. Senza dubbio, noi sentiamo la solenne responsabilità di far giungere questo messaggio a ogni nazione, tribù, lingua e popolo, ed è proprio ciò che stiamo facendo con un vasto gruppo organizzato composto oggi da più di 88.000 missionari a tempo pieno che servono in oltre 150 stati sovrani in tutto il mondo. Questi uomini e donne straordinarie aiutano i membri della Chiesa a adempiere la propria responsabilità individuale che Dio ha affidato a ciascuno di noi di proclamare il Vangelo eterno di Gesù Cristo. Tuttavia, il nostro desiderio di proclamare questo messaggio non è semplicemente il risultato di un senso del dovere spirituale. Anzi, il nostro desiderio di condividere il Vangelo restaurato di Gesù Cristo con voi rispecchia quanto queste verità siano importanti per noi. Ritengo di poter descrivere meglio il motivo per cui siamo così diretti nel cercare di spiegarvi il nostro credo mediante un'esperienza che io e mia moglie abbiamo vissuto molti anni fa con due dei nostri figli. Una sera, Susan ed io eravamo vicino a una finestra di casa nostra e guardavamo due dei nostri figlioletti giocare in giardino. Durante le loro avventure ludiche, il più piccolo dei due si fece leggermente male a causa di un piccolo incidente. Capimmo subito che non si era ferito seriamente e decidemmo di non intervenire immediatamente. Volevamo stare ad osservare per vedere se qualcuna delle nostre conversazioni sulla gentilezza fraterna fosse stata assimilata. Ciò che accade dopo fu sia interessante che istruttivo. Il fratello più grande consolò quello più piccolo e premurosamente lo aiutò a rientrare in casa. Susan ed io ci eravamo posizionati vicino alla cucina in modo da poter vedere ciò che sarebbe successo dopo, ed eravamo preparati a intervenire immediatamente se ci fosse stata la possibilità di ulteriori danni fisici o se un incidente serio fosse stato imminente. Il fratello più grande trascinò una sedia vicino al lavandino della cucina. Salì sulla sedia e aiutò suo fratello a fare lo stesso. Aprì il rubinetto dell'acqua e iniziò a versare una grande quantità di detersivo per i piatti sul braccio graffiato del fratellino. Fece del suo meglio per ripulirlo con delicatezza. La reazione del fratellino a questa procedura può essere descritta accuratamente solo utilizzando il linguaggio delle scritture. E avranno ragione di urlare, di piangere, di gemere e di digrignare i denti. E il fratellino urlò, e come? Dopo il lavaggio, il braccio fu asciugato con cura con un asciugamano. Finalmente le urla cessarono. Poi il fratello più grande si arrampicò sul piano di lavoro della cucina, aprì un pensile dove trovò un tubetto di pomata medicinale. Nonostante i graffi sul fratellino non fossero grandi o estesi, egli spalmò su tutto il braccio ferito quasi l'intero contenuto. Le urla non ricominciarono, poiché chiaramente il fratellino gradiva l'effetto emolliente della pomata molto più di quanto avesse gradito l'effetto pulente del detersivo per i piatti. Il fratello più grande ritornò al pensile, dove aveva trovato la pomata, e individuò una confezione nuova di garze sterili. Quindi, l'aprì e ricoprì il braccio del fratello con le garze, dal polso fino al gomito. Risolta l'emergenza e con pomata e garze sparse per tutta la cucina, i due fratellini saltarono giù dalle sedie con sorrisi smaglianti e volti felici. Ciò che accadde dopo è la cosa più importante. Il fratello ferito raccolse le garze rimaste e il tubo di pomata quasi vuoto e tornò fuori. Cercò velocemente i suoi amici e cominciò a spalmare pomata e a ricoprire di garze le loro braccia. Susan e io rimanemmo colpiti dalla sincerità, dall'entusiasmo e dalla rapidità della sua reazione. Perché il bambino fece ciò? Notate che egli volle immediatamente e istintivamente dare ai suoi amici la stessa cosa che lo aveva aiutato quando si era fatto male. Quel bambino non dovette essere spinto, sollecitato o stimolato ad agire. Il suo desiderio di condividere fu una conseguenza naturale di un'esperienza personale particolarmente utile e benefica. Molti di noi, da adulti, si comportano esattamente nello stesso modo quando trovano un trattamento o una medicina che allevia il dolore di cui hanno sofferto per molto tempo, oppure quando ricevono un consiglio che permette loro di affrontare le difficoltà con coraggio e lo sconcerto con pazienza. Condividere con le altre persone le cose per noi più significative o che ci hanno aiutato non è per nulla insolito. Questo medesimo modello è particolarmente evidente nelle questioni di grande importanza spirituale e con notevoli conseguenze spirituali. Per esempio, una storia in un libro di scritture, noto come il Libro di Mormon, illustra un sogno fatto da un antico profeta e leader di nome Lehi. L'elemento principale del sogno di Lehi è l'albero della vita, che è una rappresentazione dell'amore di Dio, che è la più desiderabile di tutte le cose e la più gioiosa per l'anima. Lehi spiegò: «E avvenne che andai innanzi e mangiai del suo frutto, e vidi che era dolcissimo, più di ogni altro che avessi mai assaggiato prima. Sì, e vidi che il frutto era bianco, da superare ogni candore che avessi mai visto. E come mangiai del frutto, esso riempì la mia anima di un'immensa gioia. Pertanto, cominciai a desiderare che anche la mia famiglia ne mangiasse». La più grande manifestazione dell'amore di Dio per i suoi figli è il ministero terreno, il sacrificio espiatorio e la resurrezione del Signore Gesù Cristo. Il frutto sull'albero può essere considerato un simbolo delle benedizioni dell'espiazione del Salvatore. La reazione immediata di Lehi, dopo aver assaggiato il frutto dell'albero e aver provato una grande gioia, fu un maggiore desiderio di condividerlo con la sua famiglia e di servirla. Perciò, nel volgersi a Cristo, si aprì anche agli altri, amandoli e servendoli. Un altro episodio importante del Libro di Mormon descrive ciò che accadde a un uomo di nome Enos, dopo che la sua preghiera sincera e implorante fu udita e ricevette risposta da Dio. Egli disse: «E la mia anima era affamata, e io caddi in ginocchio dinanzi al mio Creatore, e gridai a Lui in fervente preghiera e in suppliche per la mia anima. E gridai a Lui per tutto il giorno, sì, e quando venne la notte, io alzavo ancora la mia voce, alta che giungeva al cielo. E mi giunse allora una voce che diceva: Enos, i tuoi peccati ti sono perdonati, e tu sarai benedetto. E io, Enos, sapevo che Dio non poteva mentire, pertanto la mia colpa fu cancellata. Ed io dissi: Signore, come avviene ciò? Ed egli mi disse: per la tua fede in Cristo, che tu non hai mai prima d'ora né udito né visto, pertanto va, la tua fede ti ha guarito. Ora avvenne che quando ebbi udito queste parole, cominciai a sentire un desiderio per il bene dei miei fratelli, i Nefiti. Pertanto riversai tutta la mia anima a Dio in loro favore. Quando Enos si volse al Signore con pieno intento di cuore, la sua preoccupazione per il benessere della sua famiglia, dei suoi amici e dei suoi compagni crebbe contemporaneamente. La lezione duratura che impariamo da questi due episodi è l'importanza di provare nella nostra vita personale le benedizioni dell'espiazione di Gesù Cristo come requisito indispensabile per prestare un servizio sincero e autentico che va ben oltre il semplice agire in maniera meccanica. Proprio come Lehi, Enos e il nostro figlioletto nella storia che ho raccontato, noi come membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni abbiamo sentito l'angoscia associata all'incertezza spirituale e al peccato. Abbiamo anche provato la purificazione, la pace di coscienza, la guarigione e il rinnovamento spirituale e la guida che si ottengono soltanto apprendendo e vivendo i principi del Vangelo del Salvatore. L'espiazione di Gesù Cristo fornisce il detergente necessario per essere resi puri e puliti, la pomata lenitiva per guarire le ferite spirituali e rimuovere la colpa, e la protezione che ci permette di essere fedeli nei periodi belli e in quelli brutti. A voi, parenti e amici che non siete membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, ho provato a spiegare le ragioni fondamentali del perché siamo missionari. La verità assoluta esiste in un mondo che sempre più disprezza e ignora gli assoluti. In un giorno futuro, ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Gesù il Cristo è assolutamente il Figlio unigenito del Padre Eterno. Come membri della sua Chiesa, attestiamo che Egli vive e che la sua Chiesa è stata restaurata nella sua pienezza in questi ultimi giorni. Gli inviti che vi porgiamo di ascoltare e di mettere alla prova il nostro messaggio scaturiscono dagli effetti positivi che il Vangelo di Gesù Cristo ha avuto nella nostra vita. A volte possiamo risultare goffi, sgarbati o insistenti nei nostri tentativi. Il nostro semplice desiderio è quello di condividere con voi le verità che hanno per noi immenso valore. Come uno degli apostoli del Signore e con tutta l'energia della mia anima, porto testimonianza della sua divinità e della sua realtà e vi invito a venire e vedere. Nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.
Al termine di questa conferenza esprimiamo sincera gratitudine a tutti coloro che hanno lavorato con tanta diligenza per preparare queste riunioni. Ringraziamo coloro che hanno parlato e coloro che hanno offerto la musica edificante. Il nostro amato profeta, il presidente Thomas Monson, sarà l'ultimo oratore di questa sessione. Dopo il suo messaggio, il coro concluderà questa conferenza cantando per te, profeta. La preghiera di chiusura sarà offerta dal fratello John S. Tanner, primo consigliere della presidenza generale della scuola domenicale. E poi la conferenza si aggiornerà.
My brothers and sisters, we've experienced two glorious days of inspired messages.
Fratelli e sorelle, abbiamo beneficiato di due giorni gloriosi di messaggi ispirati. Il nostro cuore è stato toccato e la nostra fede rafforzata, cogliendo lo spirito che c'è stato durante le sessioni della conferenza. Nel concludere, ringraziamo il Padre Celeste per le molte benedizioni che ci dona. Siamo stati edificati e ispirati dalla bella musica che è stata offerta durante le sessioni. Le preghiere che sono state pronunciate ci hanno avvicinato al cielo. A nome della Chiesa intera vorrei esprimere un sentito ringraziamento ai fratelli che in questa conferenza sono stati rilasciati. Ci mancheranno. Il loro contributo all'opera del Signore è stato enorme e continuerà ad avere effetto sulle generazioni che verranno. Mi auguro che possiamo ritornare a casa con la ferma risoluzione nel cuore di essere un po' migliori che in passato. Spero che possiamo essere un po' più gentili e premurosi, tendere la mano in soccorso non solo agli altri santi, ma anche a coloro che non sono della nostra fede. Quando li frequentiamo, spero che possiamo mostrare loro rispetto. Ci sono persone che ogni giorno lottano con delle difficoltà. Dimostriamoci premuriosi e aiutiamole. Nel prenderci cura gli uni degli altri, riceveremo benedizioni. Ricordiamoci degli anziani e di chi è costretto in casa. Dedichiamo del tempo per andarli a trovare, così sapranno di essere amati e apprezzati. Seguiamo il mandato di soccorrere i deboli, alzare le mani cadenti e rafforzare le ginocchia fiacche. Possiamo noi essere persone oneste e integre, che cercano sempre, in ogni circostanza, di fare la cosa giusta. Possiamo noi essere fedeli seguaci di Cristo, esempi di rettitudine, divenendo così luminari nel mondo. Fratelli e sorelle, vi ringrazio per le vostre preghiere in mio favore. Mi rafforzano e mi edificano mentre cerco con tutto il cuore e le energie di fare la volontà di Dio e di servire Lui e voi. Nel lasciare questa conferenza invoco le benedizioni del cielo su ciascuno di voi. Prego che chi è via da casa vi possa ritornare sano e salvo e trovare tutto in ordine. Prego che tutti noi mediteremo le verità che abbiamo udito e che queste ci siano d'aiuto per diventare discepoli ancora più valorosi di quando questa conferenza ha avuto inizio. Fino al giorno in cui ci rivedremo, tra 6 mesi, invoco le benedizioni del Signore su ciascuno di voi, su ciascuno di noi, e lo faccio nel suo santo nome, nel nome di Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Amen.
Our beloved Father in heaven,
nostro Padre Celeste, preghiamo per il nostro amato profeta e ti ringraziamo per avercelo donato. Ti preghiamo di estendere la sua vita affinché possa benedire i membri della Chiesa in tutto il mondo, e esprimiamo il nostro amore per lui. Siamo grati dello Spirito che ci ha accompagnati in questa conferenza. Abbiamo imparato tanto e ti preghiamo affinché possiamo mettere in pratica quello che abbiamo imparato, gli insegnamenti nella nostra vita, ed essere persone migliori. Padre, ti ringraziamo per la restaurazione del Vangelo e per l'espiazione di Gesù Cristo, che ci dà la certezza della risurrezione e la possibilità di pentirci e cambiare, di ricevere il perdono. Aiutaci a usare questi doni meravigliosi che ci hai forniti tramite il tuo figliolo. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
This has been a broadcast of the 184th Semi-Annual General Conference.
Vi abbiamo trasmesso la 184esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Gli oratori sono stati scelti tra le autorità generali e i dirigenti generali della Chiesa. La musica è stata offerta dal coro del Tabernacolo Mormone. Questa trasmissione è stata fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. Sono vietati la riproduzione, la registrazione, la trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto.